Laser.
Anrufung des großen Bären. Großer Bär, komm herab, zottige Nacht, Wolkenpelztier mit den alten Augen, Sternenaugen, durch das Dickicht brechen schimmernd deine Pfoten mit den Krallen, Sternenkrallen, wachsam halten wir die Invocazione all'Orsa Maggiore. Scendi, Orsa Maggiore, notte arruffata, fiera dal manto di nubi, dagli antichi occhi, stelle, occhi, nella macchia affondano, scintillanti, le tue zampe con gli artigli, stelle, artigli, vigili noi pascoliamo gli armenti, pur da te ammagliati e diffidiamo dei tuoi fianchi sfiniti, degli aguzzi denti dischiusi, vecchia orsa. Un cono di pigna, il vostro mondo, voi le squame, dagli abeti dell'inizio agli abeti della fine, la rivolto, la sbalzo, l'annuso, ne saggio il sapore e l'abbranco. Temete o non temete, gettate l'obolo nella borsa. All'uomo cieco una buona parola, perché tenga l'orsa al guinzaglio, e condite gli agnelli di spezie. Potrebbe quest'orsa liberarsi, non più minacciando, incalzando ogni pigna, dagli abeti caduta, maestosi abeti alati, precipitati dal paradiso. Invocazione all'Orsa Maggiore era la poesia preferita di Max Frisch, che non solo aveva amato molto Ingeborg Bachmann, ma grande fu anche la sua stima per la poetessa e scrittrice austriaca che morì a Roma in un incendio nell'ottobre del 1973. E non era il solo Frisch a stimarne e ad ammirarne la penna. Tra i tanti c'era e spicca anche Heinrich Böll, che le fu molto amico e per tanti anni. Il legame tra loro, come ci racconta il carteggio da poco uscito in tedesco dal titolo Was machen wir aus unserem Leben ed è uscito per gli editori Kippenheuer und Witsch Piper e Suhrkamp, durò un ventennio, da quando i due si conobbero a quell'incontro del gruppo 47 nel 1952 fino appunto alla scomparsa della Bachmann. Curatrice del volume della raccolta di lettere è Renate Langer. Lei è docente presso l'Istituto di Germanistica dell'Università di Salisburgo, curatrice di diversi volumi dell'edizione Salzburg Bachmann, come anche coeditrice del carteggio con Max Frisch, come abbiamo ascoltato nella prima puntata di questo Laser. E Renate Langer ci dice subito in che cosa questo epistolario si differenzia da quello con Max Frisch. Lei ci dice c'è un grande contrasto tra i due carteggi, i due che non erano così vicini, così intimi, e si riferisce alla Bachmann e a Böll, riuscivano però davvero ad andare uno verso l'altro, si venivano incontro ascoltando quello che l'uno diceva, raccogliendolo e poi rispondendo e scrivendo all'altro. E loro era un vero e proprio dialogo, un discorso a due molto più che quello tra la Bachmann e Frisch. Frisch che è stato il suo compagno di vita per 5 anni. D'altro canto, già il titolo di questo carteggio, Was machen wir aus unserem Leben, cosa ne facciamo della nostra vita, frase espressa e condivisa sia dalla Bachmann che da Böll, ci fa intuire che qui è tutta un'altra musica, più lieta e più leggera.
Da habe ich mich dann austoben können, da hat mir dann keiner dreingeredet. Und es ist auch beim Böll-Briefwechsel, der natürlich auch eine ganz andere Art von Beziehung abbildet.
In questo carteggio ho potuto scegliere liberamente, decidere da sola. Naturalmente si tratta di una corrispondenza, un carteggio diverso, che ci racconta un rapporto non conflittuale, molto diverso da quello tra Bachmann e Frisch. Il titolo in questo caso è venuto quasi da sé, non ho dovuto pensarci a lungo. Was machen wir aus unserem Leben? Cosa ne facciamo della nostra vita? È tipico, succede spesso in questo carteggio che vengano lanciate parole, frasi, espressioni, modi di dire che vengono poi ripresi, restituiti. È come una partita di ping pong, con la pallina che va avanti e indietro, e questa frase, cosa ne facciamo della nostra vita? I due se la giocano, la rimbalzano avanti e indietro diverse volte nel corso degli anni. Bachmann la usa per prima e poi è Böll a scriverla chiedendosi: «E ora cosa faccio della mia vita?» Ciò che qui diventa esplicito è il fatto che i due in questo scambio sono aperti l'uno all'altra. Possono porre e porsi qualsiasi tipo di domanda, mettersi in questione, senza sentirsi mai vulnerabili o attaccabili. E poi sono di ispirazione e consiglio, l'uno per l'altra, attraverso i loro progetti di vita, molto diversi, così come lo sguardo rivolto al futuro. Gli faceva disegnare percorsi molto differenti.
Und auch natürlich durch ihre sehr konträren Lebensentwürfe ja auch ständig einen anderen möglichen Lebensweg vor Augen hatten.
Come abbiamo sentito dal racconto della Langer, i due, Böll e la Bachmann, erano intimi, erano liberi nella loro corrispondenza, come possiamo evincere da questa lettera del 27 gennaio del 1955 che Heinrich Böll scrive da Colonia a Ingeborg Bachmann. Liebe Inge, ich möchte am liebsten immer in meinem Schlafzimmer bleiben.
Cara Inge, vorrei rimanere sempre nella mia camera da letto, con i bambini e mia moglie intorno, mangiare a letto, bere, leggere, fumare e poi la sera sgattaiolare alla messa serale, che qui c'è anche nei giorni feriali.
Die es hier auch werktags gibt. E qui, come abbiamo sentito, non soltanto Ingeborg Bachmann si sentiva più libera, più autentica nel suo scambio epistolare con Heinrich Böll, ma lo stesso Böll, premio Nobel per la letteratura nel 1972, lo stesso Böll si sentiva libero di raccontare anche della sua vita privata.
Also gerade in dem Böll-Bachmann-Briefwechsel ist mir das auch so intensiv bewusst geworden, also so wie Sie sagen, Böll ist ja...
Proprio in questo scambio epistolare mi è divenuto così chiaro, come dice lei, nella ricezione e nella percezione, Böll a quel tempo non era tanto presente. Più che come autore, era visto e considerato come intellettuale di punta, che aveva la sua da dire su ogni cosa e che, d'altra parte, veniva chiamato in causa spesso e volentieri. Lo dipingevano come un apostolo della morale. A volte era lui stesso a mettersi in questo ruolo. E la bellezza di questo carteggio è che Böll sente di poter essere libero, di non dover giocare o inscenare nessun ruolo. Può mostrarsi per quello che è, mostrare senza paura le sue fragilità e lasciarsi andare. Ed è in questo quadro, in questo contesto che si inserisce questa bella citazione, in cui dice che se potesse scegliere, trascorrerebbe tutta la giornata a letto. E non corrisponde per niente all'immagine pubblica di cui abbiamo detto prima, ma proprio per questo ce lo rende simpatico. Dal carteggio, dunque, emerge un lato piuttosto inedito e intimo di Böll, molto umano, anche fragile e vulnerabile, molto diverso dall'apostolo che dispensa morale e può apparire antipatico, dare persino un po' fastidio. In verità, insomma, Böll non è così saldo, così granitico e freme di scriverne, di rivelarsi. Scrive ad esempio alla Bachmann quanto gli sia difficile sedersi alla scrivania. Spesso preferirebbe giocare con i bambini, andare a fare passeggiate e stare a letto. Anche nel caso della Bachmann, l'immagine pubblica, quella più nota e sdoganata, non corrisponde a quella che emerge in questo scambio. L'immagine, l'idea cioè della diva capricciosa, nel carteggio dove non si sente in dovere di apparire, è tutt'altra. E ci rendiamo conto che era una donna molto disponibile, molto pratica, con i piedi per terra. Lo vediamo quando cerca una stanza per i Böll, a Roma. Senza di lei Böll e sue mogli sarebbero persi, entrambi non parlavano italiano, e lei si preoccupa di organizzare tutto al meglio, trovando una sistemazione economica per tutta la famiglia vicino al centro.
Und sie hat das organisiert, dass die da ein günstiges, also ein paar Zimmer mit der Familie gleich immer mehrere, aber dass die eben ein günstiges Quartier gefunden haben, was auch dann nicht zu weit vom Zentrum entfernt war zum Beispiel.
Era grande l'attaccamento che Heinrich Böll aveva per Ingeborg Bachmann. Era grande la loro amicizia e la loro stima reciproca. E lo sentiamo in questa lettera che Heinrich Böll le scrive da Colonia, dalla sua Schillerstraße al numero 99, il 9 maggio del 1954. Liebe Inge, Es ist mir sehr schrecklich, daran zu denken, dass ich plötzlich sterben könnte, ohne sie noch einmal gesehen zu haben.
Cara Inge, mi è terribile pensare che potrei morire all'improvviso senza averla vista ancora una volta. Questa idea forse è stupida, è sicuramente egoista, ma mi perseguita e le chiedo di essere, per quanto possibile, raggiungibile e mai ad un indirizzo a me sconosciuto. Qui ci sono alcuni bei libri per lei che vorrei inviarle non appena il suo indirizzo sarà di nuovo stabile.
Sobald ihre Adresse wieder stabil ist. Descrive bene la natura e la profondità del loro legame e di rimando l'importanza di questo carteggio Helmut Pöttiger sul quotidiano berlinese Taz. Lui ci dice che lo scambio tra Bachmann e Böll conduce in un periodo in cui i giochi di ruolo erano vitali per una donna nel mondo della letteratura e ci mostra al contempo una bella foto in bianco e nero in cui l'autrice di Malina ride spensierata, così almeno sembra, con Martin Walser e Heinrich Böll ad un convegno del gruppo 47 nel maggio del 1955 e proprio quel gruppo fu Galeotto nel far incontrare Ingeborg Bachmann e Heinrich Böll qualche anno prima, come ci racconta Renate Langer.
Ja, kennengelernt haben sie sich ja bei der Gruppe 47 1952, als Bachmann zum ersten Mal dort eingeladen wurde und gelesen hat.
Si sono conosciuti durante un incontro del gruppo 47 nel 1952, quando Bachmann per la prima volta fu invitata a partecipare. Böll a quel tempo aveva 9 anni in più di lei, mentre la sua prima partecipazione risaliva all'anno prima, dunque al 1951. Per accedere bisognava essere invitata da Hans Werner Richter. Non ci si poteva presentare semplicemente così. Böll ricevette il premio del gruppo 47 subito il primo anno, ma anche Ingeborg Bachmann, quando fece il suo debutto l'anno seguente, entrò nel gruppo in grande stile. E a quanto pare tra i due non si instaurò subito una simpatia. Probabilmente a giocare un ruolo in questo fu anche la presenza di Ilse Aichinger. Anche lei, quando arrivò e lesse per la prima volta, aveva 51 anni. A chiara dominanza maschile, bisogna dire che il gruppo si prese molto cura delle due donne. I suoi membri facevano a gara per le due austriache giovani e carine, non solo per la loro competenza letteraria, ma anche perché si trattava di due donne molto attraenti. In quel momento erano anche ammesse persone, colleghi che venivano dalla radio, principalmente perché la radio rappresentava una buona possibilità di guadagno per gli autori e per le autrici. Valeva anche per la Bachmann e Böll, sebbene lui avesse qualche anno in più. Era anche lui all'inizio della sua carriera. E se a quel tempo erano ancora entrambi poco conosciuti, poco tempo dopo, quasi contemporaneamente, vissero una rapida ascesa, grazie proprio all'influenza del gruppo 47. Böll, narratore di storie e romanzi, conobbe il successo in particolare per la sua prosa. Bachmann, invece, soprattutto come poetessa, poi come autrice di radiodrammi e soltanto a partire dagli anni 60 come scrittrice di prosa. Probabilmente è stato un bene che sia andata così. I due non sono stati d'intralcio l'uno all'altra. Tra loro non c'era nessun tipo di rivalità. Si evince anche dalle lettere. L'uno seguiva la carriera dell'altra e gli concedeva senza invidia alcuna la fama e la notorietà che ne conseguiva.
Das war wahrscheinlich auch gut, dass sie sich nicht so in die Quere gekommen sind. Also es gab bei ihnen keinerlei Rivalität. Das ist auch so schön in dem Briefwerk, so dieses Neidlose, dem anderen Erfolge gönnen.
E questo fu l'inizio. Böll aveva 9 anni in più della Bachmann. Il gruppo 47 era un gruppo di scrittori a chiara predominanza maschile. Le due uniche donne erano Ingeborg Bachmann e Ilse Aichinger. Ingeborg fece il suo debutto in grande stile, ricevendo il premio nel 1953 con la raccolta di poesie Il tempo dilazionato. Nel circolo di letterati e intellettuali erano ammesse anche persone e colleghi della radio, principalmente perché la radio allora rappresentava una buona possibilità di guadagno per gli autori e per le autrici. Valeva anche per la Bachmann e Böll.
Wenn unser Herz für ein geliebtes Wesen schlägt, wenn man ein süßes Bild in seinem Herzen trägt, dann meidet meist man all den Lärm, den lauten Trubel, das Licht, die jubelnde Welt, die liebt man dann nicht und ist das Herz vor lauter Liebesglut entflammt, setzt man im Stillen sich auf eine kleine Bank und in der Dämmerung schein sitzt man am liebsten zu zwein in einem Eckchen glücklich allein.
Ja, das sind auch also sehr lustige Briefe zum Teil, wo er einmal sogar in die Rolle von Bachmann schlüpft.
Sono anche lettere molto spassose. In una scivola nel ruolo della Bachmann e le scrive che se fosse in lei, alla casa editrice, scriverebbe questo e quello. Una dinamica che si lascia inscenare, mettere in campo molto bene anche durante le presentazioni. Ed è chiaramente l'espressione, diciamo, la sublimazione del suo affetto per la Bachmann. Insomma, si capisce che lei gli ha fatto girare la testa. Ma lui, non dimentichiamolo, è padre di famiglia, cattolico, con 3 bambini. C'è dunque questa simpatia reciproca, ma i due sono stati in grado di girarla su un terreno neutro, che gli permetteva di muoversi e interagire senza problemi. Erano amici, e lui verso di lei aveva un ruolo paterno. In verità, Böll, a proposito di case editrici, aveva vissuto un'esperienza simile l'anno prima. Anche lui aveva dovuto scegliere tra 3 editori e nel frattempo imparare a muoversi con astuzia. Cosa che poi riesce anche alla Bachmann, anche se inizialmente si atteggia a piccola donna indifesa, per poi agire tatticamente in modo molto, molto scaltro. Da questo scambio epistolare si evince com'era la situazione di allora. Le dinamiche, le regole del mondo editoriale, la condizione degli scrittori, le difficoltà di un'esistenza da autore, ma anche l'aspetto affascinante di questa professione.
Ja, die Schwierigkeiten waren natürlich, das ist ja doch noch Nachkriegszeit, also die frühen 50er Jahre, dass man schon publizieren konnte, aber dass einfach die Leute auch wenig Geld hatten.
Siamo nei primi anni 50 e sì, si poteva anche riuscire nell'intento di pubblicare, ma all'epoca le persone avevano pochi soldi, poca disponibilità per comprare libri. In altre parole, Böll, con le sue prime opere, era stato molto acclamato dalla critica, ma aveva venduto poco o niente. Come padre di famiglia, era per lui molto difficile vivere della scrittura. Per lui, come per altri autori e autrici di quella generazione, rappresentare una fonte di guadagno davvero molto importante era la radio. Erano molte le emittenti tedesche dell'epoca e tutte pagavano piuttosto bene. Per un radiodramma si guadagnavano 1000 marchi, una somma non paragonabile con la vendita dei romanzi. Anche se Böll aveva una buona entrata data dalla pubblicazione dei suoi racconti brevi. A dargli una mano era l'amico che con la moglie aveva aperto un'agenzia attraverso la quale vendeva i racconti di Böll ai giornali e con i giornali intendo tutte le testate regionali in Germania. Bisogna dire che Heinrich Böll non lavorava volentieri per la radio e non ebbe nemmeno molto successo come autore di radiodrammi, soprattutto se paragonata alla Bachmann. Però in una di queste costellazioni si rincontrarono. Bachmann nel 1959 riceve il premio per il radiodramma Kriegsblinden e nella selezione finale c'era anche il radiodramma di Böll. Lei prese il premio per il Guten Gott von Manhattan, al quale ancora oggi viene riconosciuto un grande spessore letterario, mentre in generale i radiodrammi tedeschi sono finiti abbastanza nel dimenticatoio e in effetti riascoltandoli e rileggendoli non sono così buoni. Insomma, la sua grandezza stava proprio nel raccontare, era questo che gli riusciva così bene. E come detto, il premio se lo aggiudicò la Bachmann, così come fu poi per il Büchner Preis, sebbene fosse molto più giovane di lui.
Aber letztlich hat sie dann den Preis abgeräumt. Sie hat ja auch vorhin den Büchner Preis bekommen, zum Beispiel, wo sie viel jünger war.
Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei, bei Kuchen und Tee.
Tornando a Böttiger e alla Taz, il germanista ci dice che a prima vista i due non sembrano avere quasi nulla in comune. La poetessa è enigmatica e timida. Lo scrittore è realistico e attento alla vita quotidiana. Dopo l'incontro al gruppo 47, anche se non c'è pervenuta la sua lettera, è Böll a scrivere alla Bachmann. Noi abbiamo la risposta di lei del 12 dicembre del 1952, con la sua frase finale che ci dice: «È bello sapere che esiste qualcuno come lei», e naturalmente si riferisce ad Heinrich Böll. E alla fine però resta, come dicevamo già nel carteggio con Max Frisch, quel lato insondabile di Ingeborg Bachmann, quel suo lato sfuggente che in un modo o nell'altro torna e si manifesta nelle lettere.
Also Abwesen, das geht ja so weit, dass also etliche Leute, die sie gekannt haben, beschrieben haben, dass sie tatsächlich so Absenzen hatte.
Era talmente evidente che alcune persone che la conoscevano bene dicevano che aveva proprio dei momenti, dei periodi in cui era totalmente assente. Altri, che seppur c'era, era presente sul posto fisicamente, con la testa e con i pensieri era completamente altrove. Si evince anche dalle lettere, basta leggerle, basta scorrerle senza raggrupparle per destinatario, ma seguendo un ordine puramente cronologico e osservando il modo con cui scrive durante lo stesso giorno a diverse persone. Si notano i diversi toni che utilizza, i diversi umori. È davvero sorprendente come in uno stesso giorno possa scrivere a diverse persone con registri tanto diversi, come se suonasse l'organo. La Bachmann non si riusciva mai a catturare. Era sfuggente e credo che questo era un sentimento, una sensazione che in molti avevano e condividevano. Non soltanto gli uomini e non soltanto i suoi amanti.
Darüber klagt er auch, also klagt nicht, aber das stellt er auch Frisch sehr kritisch fest. Er verwendet ja mal das Bild von dem Ping-Pong-Spiel.
Frisch se ne accorge, lo dice, usa l'immagine del Ping-Pong. Come se giocassero a Ping-Pong su una nave e le palline cadessero in acqua. Ma non importa, caduta una se ne prende una nuova e si ricomincia. In un'occasione lo scrive anche in modo esplicito. Leggendo le sue lettere non si arriva mai a capire cosa contenesse quella precedente, perché non vi fa mai riferimento.
Ihre Briefe liest, würde man nie auf die Idee kommen, was in seinem vorangegangenen Brief gestanden ist, weil genau. Sie nicht drauf eingeht. Ne?
Du bist viel zu schön für einen Mann allein und du bist so klug, lad mich doch mal ein. Ich klopf an deine Tür, dann lässt du mich rein. Wir könnten für zwei Stunden ein bisschen glücklich sein, denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.
Naja, also Liebschaften gab's natürlich, also die berühmteste ist natürlich mit Paul Celan.
Gli amori c'erano. Il più famoso naturalmente fu quello con Paul Celan. Il carteggio uscì già nel 2008, Il tempo del cuore. Un carteggio che all'epoca suscitò grande interesse e credo che Celan fu davvero il suo grande amore, l'amore della sua vita. E poi certo c'è quello con Max Frisch, ma ci sono altri carteggi del cuore che sono già stati pubblicati, ad esempio quello con Hans Magnus Enzensberger, ma anche le amicizie con Marie-Louise Kaschnitz, Ilse Aichinger, Nelly Sachs. Non ci si riesce nemmeno ad immaginare cosa questa donna, persino nei suoi momenti di crisi e di malattia, si è riuscito a produrre e a scrivere in termini di lettere. Il suo lascito letterario è enorme. Non ha mai smesso, anche quando è stata ricoverata per settimane e poi per mesi nei vari sanatori. Ingeborg Bachmann non ha mai interrotto le sue corrispondenze.
Bring ich dich zurück, denn du bist viel zu schön. Für einen Mann allein.
In modi diversi, due carteggi protagonisti di queste due puntate di Laser, quello di Ingeborg Bachmann con Max Frisch e quello di Ingeborg Bachmann con Heinrich Böll, ci hanno mostrato la loro importanza nel rivelare lati inediti, dettagli, nel farci comprendere meglio certi aspetti dei loro protagonisti, ma anche il contesto nel quale si muovevano. E chiudiamo proprio con una riflessione su questo, oggi che di lettere non se ne scrivono più.
Ich glaube schon, also das ist auch bei immer wieder bei diesen Briefwechsel-Editionen in Diskussionen zur Sprache gekommen, dass wir ja da eigentlich etwas Aussterbendes, eine aussterbende Gattung, ein aussterbendes Genre präsentieren.
Credo sia una perdita. Ed è un tema, una considerazione che emerge spesso. Viene sovente alla ribalta in queste discussioni sui carteggi. Ci diciamo che in fondo lavoriamo su un genere in via d'estinzione. È chiaro che con l'evoluzione della comunicazione e delle tecnologie, gli autori e le autrici oggi non scrivono lettere, ma messaggi o testi su WhatsApp o chissà dove. Ai tempi, naturalmente, c'era già il telefono, ma solo quello fisso, e si chiamavano, si sentivano. Spesso poi le linee non funzionavano, non si sentiva bene, le comunicazioni si interrompevano. E poi c'erano le lettere, gli scambi di gelosia. Dove sei? Ho provato a chiamarti e non sei a casa. Tutto questo si perderà nel XXI secolo. Non ci saranno più corrispondenze, o quasi. E nel caso contrario, saranno degli scambi curati, inscenati, mirati. Ma a quel tempo era una cosa del tutto normale. Le lettere facevano parte della quotidianità, per questo ne abbiamo così tante. Per questo sono colme di dettagli vivaci. Così era per Ingeborg Bachmann, faceva parte del suo fascino. E non è soltanto un volare nelle sfere più alte, ma ha a che fare anche con le cose più pratiche, del tipo «Quando arriva il treno? Dove ci incontriamo?» o «Cosa bevi quando viaggi in Svizzera?» Cose veramente pratiche che leggo volentieri, anche se possono sembrare banali, perché è questo a caratterizzare la vita, la loro esistenza. Se anche nel XXI secolo si scriveranno ancora delle lettere, saranno artificiose, altezzose, artefatte dal punto di vista letterario. Non avremo, non riscontreremo più la grandezza letteraria dei secoli passati. Quell'era, quel tempo è già irrimediabilmente finito.
In die Schweiz fährt oder von oder also einfach ganz praktische Dinge, die ich auch sehr gern lese, obwohl die vielleicht banal erscheinen, aber das macht das Leben aus, ne?
Ja, genau, das macht das Leben
einfach aus. Das wird es, glaube ich, im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr geben, ne? Also ja. Auch wenn sich zwei vornehmen, wir schreiben uns Briefe, aber dann werden die so abgehoben sein. Und so innerliterarisch, künstlich, dass das, finde ich, nie mehr die Qualität haben kann von den großen Briefwechseln der letzten Jahrhunderte. Ne? Da geht eine Ära, also die ist bereits zu Ende gegangen, glaube ich. Ne? Ist unwiederbringlich vorbei.
Und dann geht's rund, denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.